Quest'anno l'ONU compie 75 anni, ma come li porta? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The United Nations Charter sends a clear message to us all. Put people first.
The responsibility for ending these sorts of conflicts falls principally on the UN Security Council.
Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano di questa settimana. Con noi ci sono sempre Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Roberta Frisani. E il numero è sempre quello, 349-238-6666 per sms e whatsapp, per domande e commenti, ma anche sui social. Potete scrivere sulla pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Potete cinguettare ai due account Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Su che cosa? Su quale tema? Quest'anno, il 2020, l'ONU, la più grande organizzazione transnazionale, compie 75 anni. Complice l'attualità internazionale, complice le grandi crisi internazionali che Nessun Luogo quotidianamente vi racconta, oggi proveremo a fare il punto e tornare su un dibattito che, a volte in maniera sotterranea, a volte in maniera molto più evidente, ha sempre attraversato, almeno negli ultimi anni, la comunità internazionale. Che cosa è diventato l'ONU, le Nazioni Unite? Un virtuoso luogo di dibattito, un forum di discussione, un baluardo contro le guerre, contro le ingiustizie, oppure un organismo ormai sostanzialmente vuoto che, se non verrà rinnovato, ha perso ogni funzione? Su questo tema, peraltro, vorrei anche sentire i vostri commenti e le vostre opinioni. Naturalmente, come sempre in ogni puntata in Nessun Luogo Lontano, partiremo dal terreno e vi racconteremo gli ultimi casi in cui l'ONU è stata coinvolta, e per poi allargare chiaramente il discorso. Non vi preannuncio altro, aspetto i vostri messaggi al 349-238-6666, mentre io e Roberta Frisani iniziamo a sfogliare i nostri dossier. E il primo è particolarmente interessante, ci porta in Botswana, in Africa, perché per la prima volta le donne, anche se sposate, potranno possedere terra. Detta così sembra un'agenzia priva di particolare interesse, come spesso accade è l'agenzia Dire a riportare questa notizia. Ve la segnalo perché la questione delle terre in Africa, e soprattutto in quella zona dell'Africa australe, è sempre stata oggetto di contese, se non addirittura di feroci guerre civili. I diritti delle donne in Botswana fino a questo momento erano assolutamente sottovalutati, tanto che se una donna era sposata non poteva possedere terre, perché normalmente le possedeva il marito. È una questione di parità di genere che il governo di Masisi è riuscito, andando a pigliare un decreto del 2015 e rinnovandolo, a appunto mettere a punto, scusate la ripetizione. Si inserisce il tutto in un più ampio contesto di paesi africani nei quali la parità di genere è poco meno che un miraggio, e la società civile sta lottando in tante realtà per restituire pari dignità alle donne. Questo è un passo fondamentale che ha a che fare proprio con la terra. Intanto arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, che vanno già i primi a toccare il punto, tra i punti fondamentali, e ce ne sono parecchi. Fra pochissimo naturalmente ve ne darò conto. Andiamo intanto in Libia, e parleremo anche di Libia nel prosieguo della trasmissione. Perché? Perché il generale Khalifa Haftar ha annunciato la ripresa dell'export di petrolio, però ponendo una condizione, quindi il sospiro di sollievo immediatamente viene mozzato sul nascere. Questi introiti non devono essere utilizzati per il finanziamento del terrorismo. Frase piuttosto vaga, ma se conosciamo la storia libica e gli intenti di Haftar, il quale considera tutte le milizie legate a Tripoli legate al terrorismo, appunto, sostanzialmente è una dichiarazione per il momento priva di senso. Vedremo se sia da parte di Tripoli che di Tobruk arriveranno delle precisazioni. Chiaramente, lo abbiamo ribadito anche nella puntata di ieri, senza petrolio il 90% della vita economica e quindi anche sociale, della vita in senso stretto, dei libici è veramente messa a rischio. E poi in Bielorussia non si allentano le tensioni. Di Minsk stiamo parlando tanto in questi giorni, lo sapete, al centro di tutto c'è il braccio di ferro tra Alexander Lukashenko, definito da molti l'ultimo dittatore d'Europa. Il suo mandato è stato rinnovato da contestatissime elezioni ai primi di agosto. Di fronte a lui c'è una piazza indomita che, con metodi assolutamente non violenti, da oltre 40 giorni pone in dubbio la legittimità di queste ultime elezioni e soprattutto sottolinea l'assenza di diritti di espressione, di diritti democratici. Ecco, Lukashenko in questo momento sembra porre l'accento più sull'autoisolamento che su altro, che sulla diplomazia, che forse potrebbe allentare un po' le tensioni. Che cosa ha fatto? Ha chiuso completamente le frontiere con Polonia e Lituania e sostiene ancora una volta che le proteste arrivano dall'esterno, cioè sono state organizzate e pilotate da un non meglio precisato Occidente. Ha detto poche ore fa: non voglio che il mio paese entri in guerra, non è mia intenzione trasformare Bielorussia, Polonia, Lituania in un teatro di battaglia, pertanto oggi voglio fare appello ai popoli di Lituania, Polonia e Ucraina: fermate i vostri pazzi politici, non lasciate che scoppi la guerra. E poi negli Stati Uniti avete sentito anche dal GR, dalla voce di Marco Mancini, questa notizia per cui l'amministrazione statunitense è pronta a bandire, a far cadere due applicazioni molto molto utilizzate, almeno 100 milioni di utenti. Da un lato WeChat, che è una sorta di Facebook, Twitter e WhatsApp messi insieme, molto utilizzata evidentemente in Cina, è l'app principe, e poi dall'altro TikTok, che invece ha fatto breccia nei cuori di tanti adolescenti, anche statunitensi. È chiaro che a questo punto il braccio di ferro, all'inizio strettamente economico, poi più in generale geopolitico, adesso diventa anche social, fra Pechino e Washington, potrebbe portare francamente a scenari che ancora adesso facciamo un po' di fatica a immaginare. E ho come l'impressione che nelle prossime settimane dedicheremo una qualche puntata di Nessun Luogo Lontano, la faremo diventare tutta social. A proposito di tensioni, stavolta direi quasi per interposta persona, c'entrano comunque Pechino e Washington. La Cina ha ordinato esercitazioni militari vicino all'isola di Taiwan, proprio mentre un diplomatico americano è in visita a Taipei. La qualcosa ha terribilmente indispettito il regime di Pechino. Taiwan in tutta risposta ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento. Voi sapete, lo abbiamo spesso sottolineato, come Taiwan si appoggi molto anche militarmente agli Stati Uniti. Il levarsi in volo di questi jet è una dimostrazione che Taiwan non ha assolutamente intenzione di cedere autonomia rispetto a una Cina che da sempre rivendica invece il territorio taiwanese come territorio da riportare sotto il controllo, sotto la lunga mano di Pechino. E il crescente allineamento, la crescente amicizia che esiste tra Taipei e Washington chiaramente è un pericolo dal punto di vista di Pechino. La settimana scorsa si sono svolti due giorni di esercitazioni sia aeree che navali sull'isola e oggi il rappresentante permanente degli Stati Uniti alle Nazioni Unite ha incontrato il massimo funzionario di Taiwan a New York in un faccia a faccia che è stato definito da tutti come storico. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti e notizie che arrivano da ogni parte del globo e che diventeranno approfondimenti nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso entriamo nel cuore della puntata. Qual è il tema? Ve lo raccontano Roberta Frisani e Valentina Ternullo in appena 90 secondi.
È ora mio dovere, onore e privilegio comunicarvi l'approvazione della Carta delle Nazioni Unite.
India e Pakistan devono poter sopravvivere e prosperare come nazioni libere. Dobbiamo preservare la pace.
Salutiamo, pues.
Salutiamo nelle persone del signor Presidente e del signor Primo Ministro i popoli dello Zambia, del Malawi e di Malta, che come noi lottano contro l'imperialismo, il colonialismo e il neocolonialismo.
Se avessimo perseverato un po' più a lungo, avremmo potuto disarmare l'Iraq pacificamente, oppure, forse, il mondo avrebbe risolto con una decisione collettiva.
Il fallimento delle Nazioni Unite nel mantenere la promessa della sicurezza e della pace e della protezione dei diritti umani era ampiamente prevedibile.
Questo racconto di un minuto e mezzo avete sentito voci importanti, avete sentito racconti di crisi, echi della nascita dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Un po' di messaggi al 349-238-66 vanno dritti al punto. C'è qualcuno che scrive: l'ONU dovrebbe avere il potere di cacciare i capi di Stato che non fanno il bene del loro popolo, fare indire nuove elezioni sarebbe l'unica soluzione logica affinché dall'Africa non arrivino più disperati in Europa. Così un'ascoltatrice. Qualcun altro pone l'accento sull'aspetto demografico: i 140 paesi più piccoli hanno meno abitanti della Cina, 140 voti contro uno. Forse qualcosa si potrebbe rivedere toccando il tema della rappresentatività e della rappresentanza dell'organismo sovranazionale. L'impotenza, scrive un altro ascoltatore, dell'ONU è stata esasperata da conflitti ibridi. Come si possono limitare agenti statuali quando proxy e false flag sono diventati la regola, specie perché chi avrebbe le capacità militari non manda più caschi blu a morire per ideali oramai dimenticati dagli elettorati. Così spietato ma lucido un altro ascoltatore. Il nostro ascoltatore invece, che ci scrive dal Venezuela, John: dopo l'ONU, dopo l'invasione dell'Iraq, non ha più molto senso se poi gli Stati Uniti fanno sempre ciò che vogliono. E qua si va al tema dei poteri sanzionatori, dei poteri anche costrittivi, coercitivi, che può avere o dovrebbero avere le Nazioni Unite nelle loro missioni. A proposito di Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non parteciperà all'Assemblea Generale che è prevista la settimana prossima, dal 21 al 29. Ad annunciarlo poche ore fa è stato il capo di gabinetto Mark Meadows, a bordo dell'Air Force One. Trump aveva annunciato in realtà di voler essere presente, sarebbe stato l'unico capo di Stato presente. Adesso si aggrega, come dire, alla videoconferenza che verrà posta in essere la settimana prossima. E poche ore fa, a proposito di ONU e a proposito di teatri caldi, quest'oggi daremo alcuni esempi di come si sono mosse le Nazioni Unite in alcuni settori. Un po' li avete già menzionati voi, ascoltatrici e ascoltatori. Aggiungo la Libia, perché il Consiglio di Sicurezza ha deciso da poco di prorogare di un anno il mandato della sua missione. È stata adottata la risoluzione 2542, 13 voti favorevoli, 0 contrari, 2 astensioni, indovinate chi? Cina e Federazione Russa. E qua apriamo anche il capitolo dei veti o dei voti, delle astensioni incrociate. Il Consiglio di Sicurezza è un luogo dove, come dire, il veto pare essere lo sport più in voga. E qua però aggiungo un elemento di complessità. La missione delle Nazioni Unite per la Libia è sostanzialmente di base in Tunisia. Le Nazioni Unite hanno appoggiato il governo di al-Serraj, che è di base a Tripoli, ma tutto ciò non ha impedito al generale Haftar di mettere sotto assedio Tripoli per ben 14 mesi. Poi, chiacchierando, studiando, spulciando documenti in redazione, Antonio Italia mi segnalava che in 9 anni di guerra civile siriana sono state bloccate, con i veti incrociati, 15 risoluzioni su vari temi, dalle armi chimiche agli accessi umanitari. E in Mali, dove è in corso un colpo di Stato e nelle prossime puntate ci ripromettiamo di raccontarvi la situazione dell'importante paese africano, c'è una missione, non soltanto i caschi blu, ma un'intera missione delle Nazioni Unite dall'aprile del 2013. Pensate, con un budget da 1.220.000.000 di dollari, con 15.400 persone coinvolte tra militari, civili, funzionari ed esperti. La qualcosa, ancora una volta, non ha impedito il colpo di Stato delle scorse settimane. Direte voi, certo, dipende dalla missione, dal mandato, ma a questo punto ci si chiede davvero se le Nazioni Unite si stiano riducendo a un consesso in cui si facciano dei virtuosi dibattiti politici, ma poi nella praticità, nella concretezza, nel pragmatismo debbano entrare nazioni forti, spregiudicate, autorevoli, come facevano una volta gli Stati Uniti quando erano gli sceriffi del mondo. E adesso, col disimpegno dalle tante aree, intendiamoci, non voglio sottovalutare quella che è stata la funzione virtuosissima per anni dell'ONU, perché è stato, come ricorda Marco Pedrazzi dell'Università di Milano su un articolo molto interessante su ISPI Online, l'organizzazione adesso è in crisi, scrive Pedrazzi, però negli anni ha alimentato un virtuoso dibattito fra gli stati, raggiungendo, recito testualmente, una universalità pressoché completa, e ha fatto in modo che crescesse anche la consapevolezza del diritto internazionale e dei diritti umani. Quindi cerchiamo, celebrando questi 75 anni, ovviamente, di essere molto critici, sì, ma anche neutri, e di non buttare via tutto, ovviamente. Allora, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano a Marco Pertile, docente di diritto internazionale all'Università di Trento, direttore vicario della Scuola di Studi Internazionali. Professor Pertile, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, partiamo dal sistema di risoluzioni e sanzioni, che è forse uno dei modi in cui le Nazioni Unite fanno sentire la propria la voce, la propria forza. Quanto è efficace questo sistema? Quanto consente all'ONU di muoversi sul terreno?
Ma fare una valutazione di efficacia è sempre molto difficile, perché significa capire se il fine che le risoluzioni perseguono è stato raggiunto o meno. Sapete che le risoluzioni vincolanti sono adottate solo dal Consiglio di Sicurezza, principalmente nel campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Ce ne sono, ecco, per dare qualche cifra, 30 regimi sanzionatori finora adottati, 14 ancora attivi nel campo delle guerre civili per favorire una transizione politica, nel campo della non proliferazione nucleare, nell'antiterrorismo. Insomma, i temi sono vari, con appunto riferimento all'azione del Consiglio di Sicurezza, e le misure adottate spaziano dall'embargo su determinati beni, principalmente le armi, ma anche su determinate risorse naturali che possono essere funzionali rispetto al conflitto, al finanziamento, oppure sanzioni su individui, no? Come il blocco dei conti, le restrizioni sui beni, il divieto di viaggio. Quindi c'è una serie di misure piuttosto ampia. Il problema è sempre la volontà politica, sia di rispettare le risoluzioni adottate, sia in primo luogo di adottarle. Questo ovviamente è influenzato dalla relazione tra gli stati, e ovviamente anche dai reciproci rapporti di potere.
Certo.
Quindi fare una valutazione efficace è difficile. Di sicuro rappresenta l'azione del Consiglio di Sicurezza l'azione multilaterale più penetrante attualmente disponibile. Questo credo sia fuori di dubbio.
La voce che state ascoltando è quella del professor Marco Pertile, insegna diritto internazionale all'Università di Trento, è il direttore vicario della Scuola di Studi Internazionali. Con lui abbiamo iniziato a accarezzare il tema di quest'oggi: l'ONU, 75 anni, ma 75 anni spesi bene, ma soprattutto portati bene, o forse nel caso di qualche piccolo lifting per rendere la più grande organizzazione sovranazionale realmente efficace e in una forma tale che omaggi i motivi per cui è stata fondata. Alcuni ascoltatori, professor Pertile, mi sollecitano soprattutto sul diritto di veto. Qualcuno scrive: bisognerebbe togliere questo anacronistico e ricattatorio diritto di veto da parte di quattro paesi che hanno vinto la guerra. Qua fa riferimento l'ascoltatore al Consiglio di Sicurezza. Su quale base giuridica, se esiste, si fonda il diritto di veto in un consesso così ristretto, quello del Consiglio di Sicurezza?
Ma la base giuridica è molto precisa, è presente nella Carta, si tratta dell'articolo 27 che lo prevede in modo esplicito e che ovviamente, come stavate dicendo, rispecchia i rapporti di forza che si erano stabiliti alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Sì.
È chiaro che le potenze vincitrici alla fine della Seconda Guerra Mondiale volevano appunto creare un nuovo ordine, ma volevano un nuovo ordine basato sulla stabilità, sulla pace, ma lo volevano creare controllandolo pienamente. Quindi da questo punto di vista il veto è pienamente funzionale al controllo appunto delle decisioni dell'organo esecutivo, dell'organo più importante, che è il Consiglio di Sicurezza. Le proposte appunto verso una restrizione del veto, verso una limitazione del veto, sono state moltissime, però appunto una riforma di questo tipo delle Nazioni Unite richiede il consenso, anche la partecipazione anche dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che hanno il potere di veto su questa decisione. Quindi una riforma richiede appunto che ci sia
un'unanimità che molto spesso non c'è temi.
Non tecnicamente un'unanimità, basterebbero i due terzi, ma i due terzi che comprendono anche appunto i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Questa è la voce di Marco Pertile, Università di Trento, direttore della Scuola di Studi Internazionali dello stesso Ateneo. La vostra invece arriva al 349-238-66 sotto forma di messaggi, SMS, WhatsApp. Alcuni particolarmente duri, ma forse realistici dovrei dire. Nazioni Unite, ma ogni Stato si comporta come vuole, scrive un ascoltatore. Gli interessi economici vanno sempre sopra tutto. La Francia continua il suo colonialismo in Africa senza che le Nazioni Unite facciano niente, l'ONU è un carrozzone, così. Michele, devo dire, professor Pertile, che il polso degli ascoltatori restituisce soprattutto disillusione, ma in questa puntata di Nessun Luogo Lontano e nella prima pagina che affrontiamo con lei vorremmo stare soprattutto sull'aspetto giuridico, poi metteremo il grand'angolo col prossimo ospite. C'è, professore, secondo lei un'altra istituzione sovranazionale che ci dà un esempio virtuoso di come possa essere gestito un organismo come questo, come, insomma, un positivo benchmark, un positivo esempio di riferimento?
Guarda, le organizzazioni internazionali sono molte, lo sappiamo tutti, e i modelli di funzionamento sono molto diversi. Ci sono organizzazioni regionali come l'Unione Europea, appunto, che adottano atti che possono avere anche efficacia diretta e vincolante all'interno degli ordinamenti degli stati, oppure ci sono altre organizzazioni regionali basate sempre sul principio del consensus, come la NATO, l'OSCE, che operano nell'ambito della sicurezza internazionale. Non esiste però un'organizzazione globale con una membership ampia e con finalità generali come quelle delle Nazioni Unite. E su questo mi permetto di dire, sì, io capisco anche lo sdegno, capisco anche la disillusione. Mi chiedo però se le responsabilità siano responsabilità dell'organizzazione o responsabilità degli stati membri, quindi il mio invito è a distinguere molto bene le responsabilità degli stati, perché dipingendo l'ONU come un carrozzone inutile rischiamo di restare senza, diciamo, almeno un elemento di multilateralismo, almeno un luogo di discussione, almeno un forum dove determinate istanze possano essere sollevate, e mi chiedo appunto cosa sarebbe poi il mondo delle relazioni internazionali senza nemmeno questo tipo di razionalizzazione multilaterale delle decisioni poi statali. Quindi invito a distinguere con molta attenzione.
Ed è un invito che...
Capisco la disillusione, la capisco perfettamente, però invito anche un po' a distinguere.
E accogliamo il suo invito, professor Pertile, perché mi sembra molto, molto saggio, soprattutto in un mondo, e lo stiamo raccontando in questi mesi di Nessun Luogo Lontano, in cui il bipolarismo è un lontano ricordo, si va verso un mondo internazionale sempre più fluido, con tanti attori, molto spesso dai comportamenti erratici, e avere forse un punto fermo può essere un'ottima base di partenza per tessere relazioni internazionali che possano essere definite tali. Intanto grazie mille a Marco Pertile, insegna diritto internazionale all'Università di Trento ed è direttore vicario della Scuola di Studi Internazionali. Buona giornata, professor Pertile, grazie mille, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Il diritto di vita è un ostacolo, scrive un ascoltatore, ma anche una garanzia, privando una potenza decaduta ma sensibilissima come la Russia della leva politica, potremmo spingerla a mosse disperate pur di tutelare i suoi interessi. Così un ascoltatore che si lancia in una riflessione, devo dire, molto molto interessante. L'ONU, mio malgrado, mi sembra sempre di più una riunione di condominio, così, piuttosto irriverente Sam, che è un altro ascoltatore. Qualcuno, ma è venerdì, ci concediamo anche un sorriso, scusa la battuta, scrive Manfredo da Firenze, si potrebbe fare un referendum dicendo che si risparmia tutti un caffè l'anno per cittadino mondiale. Qua vabbè, la stoccata, evidentemente avete inteso a cosa si riferisce. Adesso direi però, facciamo una piccola pausa, sentiamo come vanno le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano, metteremo, come piace a noi, il grand'angolo.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano ricordiamo che quest'anno l'ONU compie 75 anni, ma ci chiediamo anche, riprendendo un dibattito che da tempo viene coltivato da analisti, da osservatori, da politologi, quanto l'ONU ha bisogno di una svecchiatura, quanto l'ONU ha bisogno di un lifting, di un restauro, insomma, a seconda delle metafore che vogliate abbracciare. Un po' di ascoltatori dicono, ne cito uno testualmente, che l'ONU richiede un restyling, è il minimo, poi i vari presidenti non sono tutti uguali nella loro funzione, l'attuale è un po' in ombra, qualcuno ricorda gli scandali, l'immobilismo, parlando dei Balcani per esempio, così Michele. È utile forse in questo viaggio che vi stiamo proponendo in questa puntata però mettere un po' di puntini sulle i, a rischio di sembrare un po' didattici. Partiamo dalla carta d'identità delle Nazioni Unite.
Nome: Organizzazione delle Nazioni Unite. Fondazione, 24 ottobre 1945. Sede, Palazzo di Vetro, New York. Membri, 193 paesi internazionalmente riconosciuti affiancati dalla Santa Sede e dalla Palestina in qualità di osservatori. Missione, mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, supporto allo sviluppo sostenibile. Organizzazione. Si articola in due organi. Il primo è il Consiglio di Sicurezza, composto da 10 membri non permanenti in carica per 2 anni e 5 membri permanenti con diritto di veto: Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito e Cina. Il secondo è l'Assemblea Generale, composta da 193 membri con funzione consultiva. Agenzie principali: Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione e l'Agricoltura, Banca Mondiale, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Referente, Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite dal 2017. Accusa, deficit di rappresentanza, inefficienza, anacronismo.
E così abbiamo virtualmente messo sul banco degli imputati le Nazioni Unite. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche a Vittorio Emanuele Parsi, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica di Milano. Professor Parsi, buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Partiamo da una domanda un po' più emotiva. Lei, professore, è un detrattore dell'ONU, un riformista, nel senso che lo vorrebbe dettare qualche lifting, o un gioioso sostenitore di questa grande, la più grande organizzazione sovranazionale?
Allora, gioioso sostenitore ricorda un po' una cosa tipo Corea del Nord, per cui
sarebbe okay. Difficile, no? E così il professor Parsi ha decisamente bocciato la nostra, il nostro lessico, ma va bene.
No, scherzo. Io penso che le Nazioni Unite hanno degli evidenti problemi, ma sono anche il miglior compromesso possibile fino ancora adesso, a questo punto. E quindi, tutto sommato, meglio che continuino ad esistere, sia pure con tutte le pecche che hanno, che immaginarsi un mondo senza Nazioni Unite.
Sì. E in parte il professor Parsi, come dire, cerca di mettere in luce quelli che sono gli aspetti positivi. Ricordo, per voi ascoltatori, per alimentare questo dibattito, dire la vostra è il 349-238-6666, anche se devo dire che la maggior parte di voi per il momento soffre più di disillusione, di stanchezza nei confronti dell'ONU, percepita forse a causa anche a volte di un po' di ignoranza, me lo dico in senso buono, su quello che fa l'ONU, su dove interviene e sulle varie agenzie che ha. Invece col professor Vittorio Emanuele Parsi della Cattolica, in particolare direttore della SERI, dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali, proveremo a non soltanto sottolineare i punti di forza ma anche quelli di debolezza. Pochi giorni fa un lungo articolo su Foreign Policy scriveva l'unico modo per rinnovare le Nazioni Unite è decolonizzare l'istituzione stessa, e il che significa sostanzialmente andare a abolire quello strano meccanismo del Consiglio di Sicurezza con quel veto incrociato. È d'accordo, è quella la chiave, il punto di partenza è andare a rinnovare quell'aspetto sullo sfondo di questa decolonizzazione, perché ricordiamo viene fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma poi negli anni successivi un sacco di paesi si sono liberati del vincolo coloniale, dall'India fino alla Nigeria, per esempio, in maniera più tardiva, agli anni 60, soprattutto in Africa. È d'accordo, professore?
Parzialmente, perché l'articolo che lei cita è un articolo interessante, è scritto per esplicita ammissione da 3 economisti. E quando gli economisti scoprono le istituzioni sono estremamente naif nel trattarle. In che senso? È vero, le Nazioni Unite nacquero ancora prima della conclusione della guerra, in un mondo che era principalmente fatto di paesi occidentali, ma va detto subito che una parte importante della loro agenda era gestire la decolonizzazione. Era proprio un obiettivo fissato nelle carte che portarono alla nascita delle Nazioni Unite. Questo solo per dire che a volte si butta via l'acqua sporca col bambino, no?
Sì,
l'altro elemento importante è che, certo, ma in tutto l'articolo, insomma, se fatto questo passo finalmente si potrà andare verso una maggiore aderenza dal mondo come è diventato e il mondo come era 75 anni fa. E poi nello stesso articolo si ricorda che la parte di ricchezza dei 5 membri permanenti sostanzialmente in questi 75 anni è aumentata in proporzione. E allora mi sembra che sarebbe molto più cogente lavorare su questo, no? Cioè su meccanismi di minor appropriazione da parte dei soliti noti e di maggior equità nel sistema economico internazionale, e questo con l'esistenza delle Nazioni Unite così come sono fatte ha poco o niente a che fare.
La voce che state ascoltando è quella di Vittorio Emanuele Parsi della Seri Cattolica di Milano. Intanto arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666 in risposta anche alle sollecitazioni che ci dà il professor Parsi, che chiaramente si distacca da quella che è un articolo scritto, lo ricordava, dal punto di vista strettamente economico, ma chi studia le relazioni internazionali sa bene che l'economia è un pezzo ma non è il tutto, quindi attenzione, sottolineava Parsi, agli occhiali che utilizziamo per osservare la realtà. Uno dei problemi e la rappresentatività, professore, su questo non ci sono dubbi. Fra le altre cose è stato calcolato che l'Africa è il soggetto, o meglio, è oggetto del lavoro del 75% del lavoro del Consiglio e del 60% delle decisioni, ma sostanzialmente non ha una rappresentanza adeguata all'interno dell'ONU stessa. È come se noi in una riunione di condominio decidessimo del condominio a fianco. Questo sicuramente è, come dire, la poca ma nemmeno democrazia, è proprio rappresentatività. Questo è un problema da superare. Sulla base di cosa? Del PIL, della demografia? Se ci basiamo sulla popolazione la Cina stravince, se ci basiamo sul PIL andiamo magari in un'altra direzione. Quale potrebbe essere un meccanismo virtuoso che riesca a rappresentare qualcuno direbbe il paese reale, diciamo il mondo reale, via?
Allora, intanto dobbiamo tenere presente che l'oggetto delle decisioni del Consiglio di Sicurezza è sempre qualche cosa in cui è necessario un intervento, o si pensa che sia necessario un intervento di supplenza della comunità internazionale, sì, attraverso le sue istituzioni in aree che non raggiungono, no, un grado di, o meglio, che avendo un grado in una certa fase, in un certo momento, su un singolo problema di autogoverno insufficiente, sì, rischiano, sì, di esportare disordine. Sì. Pensate alla Bosnia e ai Balcani, certo, tanto per intenderci, certo, negli anni 90. Detto questo, non c'è dubbio che bisogna cercare di dare più rappresentanza, perché altrimenti è un cane che si morde la coda. Il problema che lei giustamente sottolinea è come.
Sì.
Perché demografia, PIL, il PIL fotografa il potere, la demografia fotografa semplicemente le persone che sono nel mondo. I principi sarebbero altrettanto importanti, perché in realtà l'ONU funziona su principi molto liberali, molto occidentali, ma gli altri fino adesso sono stati peggiori. Io credo che però prevedere in Consiglio di Sicurezza, tra i membri non permanenti, una maggiore rappresentanza pro quota, una quota nera in questo caso, no?
Sì.
Una quota verde, non una,
sì,
quota rosa e bassa, una quota rosa, aiuterebbe questo punto.
Sì.
Però intendiamoci, provate a pensare a questioni che riguardano i diritti della persona, i diritti individuali. Siamo così convinti che deoccidentalizzare renderebbe, no? Fornirebbe un forum per la difesa, almeno verbale, almeno di principio, di certi diritti, maggiore di quanto è adesso? Ma io ho qualche dubbio.
Certo, sto pensando a qualche regime particolarmente autoritario, qualche stato.
La Turchia, la Cina,
sì.
Ma questo non significa, se è ben chiaro, la Cina è un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, gli Stati Uniti fanno quello che vogliono. No, Trump è uscito ha cessato i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'America da tempo non finanzia l'UNESCO,
un'altra
organizzazione culturale, esatto, le agenzie specialistiche sono,
sì,
spesso oggetto di ritorsione da parte degli stati più potenti.
Sì.
Quando queste agenzie nel loro agire pratico mettono in evidenza le contraddizioni politiche degli stati più potenti.
Chiarissimo.
Però ancora una volta, senza l'ONU gli Stati Uniti farebbero persino peggio nelle mani di uno come Trump.
Queste sono le contraddizioni, sono un po' le domande che ci stiamo facendo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come va la viabilità e poi l'ultima pagina, sempre col professor Vittorio Emanuele Parsi.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Quest'oggi stiamo cercando di mettere alla sbarra l'ONU, processo e intenzioni piuttosto ardite, direte voi, ma a giudicare dal polso che mi state restituendo al 349-238-6666, la maggior parte di voi va a sottolineare più le inefficienze, qualcuno direbbe i disastri, c'è qualcuno che cita il massacro di Srebrenica, c'è qualcuno che cita il Ruanda, casi di eclatanti fallimenti nelle missioni di peacekeeping ci sono stati, per carità, però i nostri ospiti stanno anche sottolineando come alla fine le Nazioni Unite, in un mondo che una volta era bipolare e lì nacquero e poi sta diventando sempre multipolare, o per citare altre teorie di analisi politica da Kapchan in giù, è un mondo un po' di nessuno, tanti attori, una liquefazione delle relazioni internazionali, l'ONU forse rimane un punto fermo, un luogo dove almeno il dibattito internazionale, almeno si può parlare di alcuni diritti, forse senza il consenso delle Nazioni Unite alcune realtà, alcuni regimi, penso all'Arabia Saudita, penso all'Iran, potrebbero in maniera molto più leggera, perdonate il parossismo, forse portare avanti delle politiche che sono assolutamente contrarie ai diritti individuali. Questo forse era il senso a cui faceva dell'ultima frase del professor Vittorio Emanuele Parsi, a cui darò la parola tra pochissimo, non prima però di avervi sottoposto che cosa? Beh, ci sono tante idee di riforme possibili delle Nazioni Unite, se ne è parlato tanto negli anni scorsi, abbiamo provato a sintetizzarle come al solito in 90 secondi.
Dovrebbe essere il cuore delle decisioni fondamentali su scala globale, ma il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è spesso criticato per il suo anacronismo e per il deficit di rappresentatività. Nel 2005 l'allora segretario generale Kofi Annan propone il piano Enlarger Freedom, ossia l'allargamento del Consiglio di sicurezza a 24 membri. Questa proposta fa emergere schieramenti contrapposti, ognuno con una proposta di riforma diversa. Il gruppo detto G4 riunisce Brasile, Germania, India e Giappone. I paesi G4, forti del proprio peso economico e politico, chiedono di entrare nel Consiglio di sicurezza come membri permanenti e si sostengono a vicenda. In netto contrasto è invece la posizione del gruppo Uniting for Consensus, guidata dall'Italia e sostenuta tra gli altri da Argentina, Corea del Sud e Pakistan. L'Unione per il Consenso propone di espandere a 20 il numero dei membri non permanenti e di abolire o limitare il potere di veto dei membri permanenti. L'Unione Africana chiede un seggio permanente con Nigeria, Sudafrica ed Egitto, che ricoprono il ruolo di candidati più probabili, e allo stesso tempo spinge per l'abolizione del potere di veto oppure per il suo allargamento a tutte le nazioni del Consiglio. Anche l'Organizzazione della Cooperazione Islamica chiede un seggio musulmano permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma non è chiaro a quale Stato dovrebbe spettare. I membri permanenti, soprattutto Stati Uniti, Russia e Cina, si mostrano molto esitanti verso qualsiasi riforma e non sembrano intenzionati a rinunciare al potere che detengono dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
E così forse inesorabilmente inchiodati al passato, un passato diversissimo in cui le relazioni internazionali si basavano su tutt'altre logiche, le Nazioni Unite con fatica provano a farsi domanda se sia il caso di darsi un lifting, una sistemazione, una miglioria che permetta soprattutto di rappresentare meglio le diverse anime. Tra le varie proposte di riforma, professor Parsi, ce ne sono alcune che vengono definite, diciamo, a doppio livello regionale, cioè una ONU suddivisa su due livelli, con il Consiglio di sicurezza aperto a tutti e non solo ai membri permanenti e a quelli a rotazione, e magari una modifica dei gruppi regionali. Questa potrebbe essere una soluzione per migliorare la rappresentatività, oppure, come dire, dai suoi studi emergono dei paradigmi, dei modelli che potrebbero essere ancora più efficaci?
La regionalizzazione assomiglia molto a padrone a casa nostra, per cui se c'è un problema di governance in un'area e tutti gli stati dell'area tendenzialmente lo condividono, magari sì, perché c'è un effetto contagio nel bene e nel male, basta ricordarsi certo. Huntington e le ondate di democratizzazione, questo significherebbe che sarebbe ancora più laborioso e complesso fare interventi efficaci laddove c'è un'area caratterizzata da carenze di qualità di governo,
certo.
Ed esistono parametri su questo.
Certo.
Quando pensiamo a questo dobbiamo pensare sempre che le Nazioni Unite sono un'organizzazione di stati sovrani e quindi possono fare quello che gli stati nel complesso gli consentono di fare. La seconda cosa importante da ricordare è che se esiste uno standard criticabile quanto volete, ma di valori universali, è perché esistono anche le Nazioni Unite. Cioè, con tutti i limiti che possono avere, sì, hanno inculcato nella nostra testa che c'è un universale che prescinde dai confini.
Sì.
E quindi, paradossalmente, ma in senso virtuoso, le Nazioni Unite, che sono fatte di stati e quindi si fondano su confini e sovranità, lavorano anche per il superamento di questo, come? Attraverso il multilateralismo, cioè l'idea che le decisioni si devono prendere il più possibile in maniera da contrattare e cedere qualcosa in cambio di qualcos'altro, con un metodo che mira a un bene comune, a un bene pubblico, se volete un'espressione più generale, a un interesse generale dell'umanità. Se non ci fossero le Nazioni Unite, questi criteri resterebbero confinati nei libri di filosofia,
certo,
e invece sono finiti nei manuali di diritto, e quindi pian piano hanno cercato di limitare il potere, non solo di esaltarlo.
Certo, certo, e questo è un aspetto importante, le Nazioni Unite come luogo non soltanto di dibattito, ma anche in qualche modo di costruzione dei diritti, che poi, giustamente ricordava il professor Parsi, con la recente storia si sono sedimentati, hanno attecchito anche nelle varie società e hanno costituito dei paradigmi ai quali, volenti o nolenti, alcuni stati hanno dovuto in qualche modo uniformarsi. Però è chiaro che, come sottolineava giustamente il professore, c'è una parziale cessione di sovranità a un certo punto nel demandare all'ONU di svolgere certe funzioni. E tra i più grandi detrattori in generale delle organizzazioni sovranazionali c'è il presidente Donald Trump. C'è il rischio che un Trump che toglie i fondi all'OMS, che critica ONU, NATO e tutte le altre organizzazioni, in realtà possa costituire paradossalmente un formidabile stimolo per l'ONU per rimettersi in discussione e quindi, da, come dire, colpo al fianco, tramutarlo invece in un'occasione di rinascita. Se riesce a rispondermi in 30 secondi sarebbe poi fantastico.
In parte potrebbe essere, perché le burocrazie sono estremamente sensibili ai finanziatori e ai finanziamenti. Il rischio chiaramente è che ci sia una risposta che tiene conto delle pressioni del finanziatore poroso che vuole uscire, e quindi la risposta sia funzionale rispetto al gruppo di interesse che fa pressione e non funzionale rispetto all'obiettivo che deve essere perseguito.
È riuscito, professore, in 30 secondi, quindi questo la ringrazio. Ricordo, è stato con noi il professor Vittorio Emanuele Parsi, dirige l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica di Milano. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti voi.
16:56 minuti, 56 secondi, e a questo punto noi siamo tutti fuori.
You're fired. You're fired. You're fired.
Pronti naturalmente per tornare domani col meglio di alle ore 10, vi aspetto, e poi martedì ore 16 di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un buon weekend e un saluto da Giampaolo Musumeci.